apriamo i quotidiani e li facciamo commentare da Davide Giacalone. Bentornato, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Andiamo in edicola, Davide, insieme a te come ogni mattina. Prima pagina della Stampa stamattina, di spalla un pezzo interessante: 500.000 di lavoratori ha un'app come padrone. Parliamo del lavoro nelle cosiddette piattaforme digitali, oltre 570.000 gli occupati, e per l'80% di questi si tratta di una fonte di reddito essenziale. Magari avremo modo di parlarne. Intanto però l'apertura è dedicata alla situazione epidemiologica del nostro paese. Oggi ci sarà un nuovo Consiglio dei Ministri, l'apertura della Stampa è questa: obbligo vaccinale per gli over 60. C'è lo scontro in maggioranza, il Consiglio dei Ministri è in bilico. Intanto record di vittime d'aprile, il Premier vede i ministri, c'è il confronto sullo smart working e anche sul famoso Super Green Pass per tutti i lavoratori.
Ma allora vedremo più tardi al Consiglio dei Ministri quali decisioni verranno prese. Francamente io non riesco a capire, poi probabilmente c'è una parte che è relativa, diciamo, alla sceneggiata giornalistica, ma francamente non riesco a capire il concetto di scontro, perché possono esistere opinioni diverse, possono esistere sensibilità diverse, approcci diversi, ma non è che ti scontri a fare, cioè il tema è quello. In Francia ieri hanno superato le 300.000 contagi in un giorno, noi siamo a 170.000, vuol dire che ci arriviamo, puntate l'orologio, ci mancano qualche ora e ci arriviamo pure noi. Dall'altra parte c'è il tema che le conseguenze non sono così drammatiche come in altri momenti, ma anche i ricoveri cominciano ad aumentare, la quota di persone che non sono vaccinate, se anziché guardarla in percentuale la guardate in valore assoluto, è comunque un numero consistente di persone, e quindi il problema lo crea. Tutto sta a cercare di muoversi su questo terreno senza bloccare tutto per ragioni di precauzione. Ieri già le sfilate, Armani, Cuccinelli, Valentino hanno bloccato le sfilate. Dice vabbè, che sarà mai una sfilata? Se la sfilata è un pezzo di un sistema produttivo, di una catena produttiva, cioè quando cominci a fermare le cose poi si paga. Noi in questo momento siamo in una stagione, diciamo così, di espansione. Fermarsi adesso sarebbe veramente un danno molto grave. Allora non è che dice allora non mettiamo nessuna regola, no, perché se no lì ti fermi, anzi per la precisione ti schianti, e quindi cerchi in qualche modo di accompagnare delle restrizioni che servono a non chiudere. Questa poi è la sostanza, di qui lo scontro su questo. Piuttosto ieri quando parlavamo delle mascherine, il prezzo calmierato che si può trovare a di meno, cioè qualcuno l'ha osservato, ma dove l'hai trovato qualcuno? Beh, oggi aprite i giornali e puntualmente è arrivata la pubblicità di una grossa catena di supermercati, tanto per non far girarci attorno, la Coop, la quale dice venite da noi, ve la vendiamo a 50 centesimi anziché a 75. È ovvio, cioè è naturale che sia così. Se si lasciano fare al mercato queste cose, le cose vanno bene, purché naturalmente l'autorità pubblica garantisca cosa? La concorrenza. Cioè che la concorrenza sia aperta e sia leale e intervenga dove ci sono fallimenti di mercato, non nel senso del diritto fallimentare, ma nel senso che il mercato non riesce a portare le mascherine fino o qualsiasi altro prodotto in un determinato posto perché non è conveniente, oppure in determinati posti perché non è conveniente il prezzo è troppo alto, oppure ancora ci sono persone che non possono comprare manco i 50 centesimi, in quel caso interviene la mano pubblica. Fuori da quello si risparmia facendo fare al mercato.
Andiamo sulla prima pagina di Repubblica. Non usano il termine scontro, però c'è scritto muro contro muro sul superpass per lavorare. Lega e Movimento 5 Stelle si oppongono alla misura proposta da Draghi. Forza Italia e PD insistono, massimo rigore. Di spalla i 90 anni di Eco, cioè il ricordo di Corrado Augias. E poi inchiesta sul nucleare. Al centro pagina la fotonotizia. Ecco dove sta tornando. La Germania non contesterà la scelta UE sull'atomo pulito.
Sì, ma noi qua, voglio dire, non è che siamo profeti, è che era abbastanza facile. In Europa attualmente ci sono 105, in Unione Europea ci sono attualmente 105 centrali aperte, nucleari aperte, di cui 56 si trovano solo in Francia. Se ci mettete anche l'Europa continentale, quindi non solo quella compresa nei confini dell'Unione Europea, ai 105 dovete aggiungerne altre 57. I francesi ci fanno circa il 65% dell'energia elettrica che consumano, noi ne compriamo il 10% dalla Francia prodotta col nucleare. Cioè, come ti può passare per la testa che siccome c'hai una bandiera spegni questa roba? Cioè, no. Peraltro nella stagione in cui il gas costa di più. Il gas, peraltro, è una materia prima che produce CO2, cioè sporca. È tra le materie che sporcano quella che sporca di meno. Ma sporca. Allora, tutto stambaradam è come arrivare al 2050 con una grandissima parte, se non una totalità, da rinnovabili, che non è un esercizio semplice. Il tema di questa discussione non è solo ecologico e manco solo economico, è di sovranità. Perché se tu dipendi totalmente da fonti esterne, non sei sovrano in casa tua. Questo vale per l'intera Unione Europea e difatti si difende anche l'energia nucleare perché ha una caratteristica, la produciamo noi.
Pagine di economia di Repubblica, nella parte alta, più assunzioni nelle aziende, caccia a tecnici e informatici. In 3 mesi pianificati 1,2 milioni di ingressi, ma nel 38% dei casi il profilo non si trova. Nella parte bassa della pagina, tavolo per Air Italy, un anno di sussidi, 11.322 i licenziamenti. Capisco che le due cose non sono connesse direttamente, però stiamo sempre parlando di mondo del lavoro, Davide.
Ma lo sono abbastanza, nel senso che se ti trovi davanti a una crisi aziendale, peraltro annunciata e straannunciata, ove mai ritieni che debba esserci un intervento pubblico, dico ove mai, perché la cosa migliore è quando il mercato riesce a riassorbire, a ripartire. C'è spazio per fare compagnie aeree, lo farà qualcun altro. Non c'è spazio per fare compagnie aeree, si farà qualcos'altro. Ma se l'unica cosa che ti viene in mente, ma per un riflesso pavloviano, condizionato, sempre la stessa gli viene in mente, cambiano le forze politiche, ma sempre quella gli viene in mente, a questo giro il turno, compreso il Movimento 5 Stelle, sussidi per un anno. E vabbè, sussidi per un anno, sapete cosa succede? Succede che fra un anno siamo esattamente dove stessimo, rimanessimo. Cioè, voglio dire, fra un anno saremo da capo con 11.322 persone che se no si trovano senza lavoro. Allora, per esempio, la Regione Sardegna ha attivato sul caso Air Italy il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione. Quei fondi servono non per sussidiare il lavoro che non c'è più o il non lavoro, ma per trasformare il lavoro, per renderlo produttivo e fare qualche altra cosa. C'è qualche progetto su questo? Bene, ma perché se non c'è, i sussidi da soli sono solo una droga. Dici, ma perché i giornali continuano a pompare questo? Se voi c'è una notizia nascosta da qualche parte, si trova in un colonnino del Messaggero, se voi pensate che i giornalisti avevano un fondo pensione, l'INPG, che è regolarmente fallito, è stato venduto all'INPS, c'ha più pensionati che persone che stanno lì e che lavorano e quindi contribuiscono, con la copertura delle aziende, perché le aziende per prepensionare, per liberarsi dai costi, con la copertura dei giornalisti, quindi dei giornali dell'informazione, li metteva in pensione prima. Ecco, questa brillante cosa porta un peso sui conti dell'INPS. È chiaro che è una categoria che nel suo insieme, poi non è che siamo tutti uguali, cioè, ma una categoria che nel suo insieme campa a uffo dei contributi degli altri. Volete che abbiano la sensibilità di capire che solo i contributi e le prebende non valgono? Li prende.
Noi cambiamo argomento, Davide, purtroppo torniamo a occuparci della tragedia di Varese. Lo ricordiamo, il piccolo Daniele Paitoni, 7 anni, è stato ucciso dal padre Davide, che di anni ne ha 40, sabato scorso a Morazzone, appunto in provincia di Varese, dopo aver commesso il delitto. Poi il padre si è recato sotto casa degli ex suoceri, ha tentato di uccidere anche la madre a coltellate, era agli arresti domiciliari. L'uomo era stato già denunciato dalla moglie perché aveva tentato di uccidere anche un ex collega. Adesso, scrive il Corriere della Sera, siamo a pagina 18, si muove il ministero. Varese, il PM, 2 punti, delitto premeditato, il padre tace davanti al GIP, la ministra della giustizia Cartabia ha chiesto accertamenti urgenti.
Sì, ma allora tutto questo è irrilevante, ne abbiamo già parlato ieri. Cioè, è ovvio che adesso sta agli arresti per omicidio premeditato, ma come uno che prima di sgozzare il figlio gli mette lo straccio in bocca e per non farlo gridare, secondo voi non è premeditato? Ma questo se ne occuperà, questo è ovvio, è banale, cioè, lo condannino e stia in galera per il resto dei suoi giorni. Ma non è questo il punto. Il punto è che quel bambino è potuto stare lì perché il giudice ha detto che a lui non gli è arrivata nessuna notizia di denunce è che la procura aveva chiesto l'arresto per evitare l'inquinamento delle prove, in cautelare per evitare l'inquinamento delle prove, non per pericolosità sociale. La procura risponde: ma che stai dicendo? Noi abbiamo chiesto l'arresto per pericolosità sociale scrivendo anche per le precedenti denunce. Chiaro? Adesso arrivano gli ispettori del ministero, sia fatto in trasparenza, perché qualcuno deve andare a casa. Qualcuno deve togliersi da un posto dove è totalmente incapace a stare ed è criminale avercelo messo. Qualcuno se ne deve andare via.
Andiamo sul Corriere della Sera, nelle pagine interne, pagina 18. Foggia, cade l'accusa di caporalato, torna libera la moglie del prefetto. È stato revocato l'obbligo di dimora a Rosalba Bisceglia. Il legale dice ha chiarito tutto. Magari Davide, riassumiamo un po' la storia che non tutti la ricordano.
Non la ricordate? Era la moglie del prefetto, il prefetto lavora presso, lavorava perché si è dimesso, presso il Ministero degli Interni, fra l'altro si occupava di questioni relative all'immigrazione. Scoppia la questione, la signora ha insieme alle sorelle un'azienda, si sono rivolte a un caporale, quindi ovviamente in violazione della legge, in violazione di tutti i contratti, in violazione della regolarità, dell'immigrazione regolare, eccetera, eccetera, e con una puntualità e una prontezza di riflessi micidiale parte immediatamente la cosa: beh, perché il ministro non manda via il prefetto? E quell'altro rispondono: ma ce l'hai messo tu, cioè a dire perché non lo manda via era Salvini, a dire ce l'hai messo tu era il PD, cioè, e questo l'hai promosso tu. All'epoca, quando uscì questa notizia e questa scena vagamente tribale, noi siamo, mi ricordo che io ho detto: vedo che l'unica ipotesi che non hanno preso in considerazione è l'ipotesi che in realtà sia tutto regolare. Pare che sia tutto regolare, però oggi non ne parla più nessuno. È bello questo, è un silenzio significativo.
La prima pagina del giornale, parliamo di sport, lo abbiamo anticipato prima, Davide, non so se sei un fan, ci sarà il torneo di Melbourne in Australia e insomma avrebbe dovuto partecipare anche il numero uno al mondo Novak Djokovic, che in realtà parteciperà. C'è un problema però, perché per partecipare al torneo sarebbe stato necessario essere vaccinati, invece il campione numero uno al mondo non lo è, eppure riuscirà a partecipare lo stesso grazie a un'esenzione, lo ha fatto sapere lui stesso sui social. Siamo nelle pagine interne del giornale, ma c'è la fotonotizia in prima: esenzione da numero uno Novak Djokovic, furbetto lo chiamano, ma viene preso a pallate, il migliore del mondo senza siero va in Australia aggirando le regole.
Allora, la questione in realtà si presta a un ragionamento un pochino più complicato del sì, no, beh, furbetto, non furbetto. Intanto, per cominciare, se non ricordo male, Djokovic aveva rilasciato alcune dichiarazioni sostanzialmente Novax della serie il virus non esiste, queste cretinate qua. E adesso lui si è in una posizione diversa, cioè ha cambiato idea in un certo senso. Non dice più questo, dice no, io ho un'esenzione. Ora, un'esenzione in effetti, se il medico dice non puoi fare il vaccino, non lo puoi fare. A noi c'era sembrato in buona salute Djokovic, nel senso, diciamo così, sembrava, almeno diciamo dal fondo campo, sembra essere piuttosto, il braccio funziona che è una bellezza. Però qui c'è il problema dell'ingresso in Australia. Ora, perché la questione è un filino più complessa di quella che si crede? Perché pragmaticamente parlando, cioè guardando alla sostanza delle cose, è evidente che se io ho di fronte a me una sola persona e intendo farla entrare, la controllo scrupolosamente e non corro nessun rischio. Quindi il rischio è pari a zero, perché ho una persona, si controlla prima di partire, si controlla quando arriva, lo si controlla seriamente, non gli fanno il tampone per strada veloce che qualche volta sbaglia e francamente il problema non esiste. Però accanto a questo c'è un'altra questione: ma tu perché sei importante, sei famoso e senza di te il torneo perde un po' di valore? Il principio secondo cui bisogna essere vaccinati vale di meno? O addirittura non vale affatto? O devo credere veramente che la commissione, quando ha esaminato l'esenzione, non sapeva che fosse la tua esenzione, cosa che veramente non ci crede neanche i canguri in Australia? Gli aborigeni hanno già preso a pernacchie, ma manco i canguri ci credo. Ecco, questa seconda, il bivio è tra un ragionamento prettamente pragmatico o se vale il principio. Io penso che in questo caso valga di più il principio. Tu non giochi.
Torniamo sulla prima del Messaggero, Davide, cambiamo argomento. Al fondo pagina si legge: streghe al rogo, la Scozia si scusa, una legge per ammettere l'errore, dicono erano innocenti. È passato un po' di tempo, temo.
È passato un po' di tempo, ma la cosa che mi colpisce di questa notizia è una legge per... perché c'è bisogno di una legge per... cioè, noi, perché c'è bisogno di una legge in Italia per dire Giordano Bruno non, cioè, non dovevamo bruciarlo, diciamo, a Campo dei Fiori, diciamo. È evidente che è così, cioè non è che ci sono cose come la storia che non si mettono ai voti. I processi alle streghe, poi per carità, voglio dire, nel mondo di QAnon, nel mondo della banda dei pedofili, tutto è possibile. C'è gente che appunto crede che la terra sia piatta, che ci siano le scie chimiche, ci sarà pure una quota che pensa che esistano le streghe, però diciamo, questa faccenda che quei processi siano stati una clamorosa ingiustizia è storia, non c'è bisogno di una legge. Piuttosto, ecco, anziché la legge, studiamola quella storia e guardiamo il consenso che c'era sotto i roghi, così, tanto per difendersi qualche volta dal malopensa all'opinione pubblica, che chi se ne frega, cioè qualche volta si può pensare anche per i fatti propri.
Adesso andiamo sulla prima della Stampa, una storia veramente che fa stare un po' male, una storia che fa stare male, arriva dall'Afghanistan, c'è una fotonotizia, il titolo è Mamma Ida che per i figli è morta a piedi nudi, è una donna afghana che ha dato i sandali appunto ai suoi due bambini per scaldarli, si è messa due buste di plastica ma poi è morta assiderata, scrive il pezzo e approfondisce tutta la questione una giornalista appunto afghana. Davide.
Una blogger afghana, perché non è neanche l'inquadramento giornalistico, racconta questa storia che è raccapricciante, andavano verso la Turchia a piedi, tra l'altro la signora è morta, ci sono le foto dei bambini, non è che stiano bene, perché se ti devo dare i miei sandali perché c'è la neve, perché c'è il freddo, e io metto i piedi in due buste, allora il problema qui non è quello di fare di mettersi sulla linea di Charles Dickens e cercare di commuovere qualcuno, posto che di una cosa simile puoi anche ritirarti un attimo in un angolo buio e metterti a piangere, perché ci sta. Detto questo, qui non è questione solamente di commozione, andare incontro a Ida e ai suoi figli e a tutti quelli come lei non è un gesto di bontà e di altruismo del nostro mondo, dovrebbe essere un gesto di prudenza e di egoismo, perché se noi non siamo in grado di andare incontro a Ida e ai suoi figli, noi non valiamo una sega, noi, i nostri principi, la nostra morale, la nostra civiltà non fa niente, non c'è neanche il tema di doverla difendere dalla sopraffazione degli immigrati, perché tanto è già finita, è già incenerita, è già inesistente. Noi abbiamo un interesse materiale ad andare incontro a Ida e ai suoi figli, ed è quello di dimostrare che siamo vivi e che sono vivi i nostri ideali, quello che ha creato il nostro mondo con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue ingiustizie, ma che è migliore di altri mondi che ci sono su questa terra. Se non siamo in grado di fare questo, se riusciamo a portare dei distinguo quando una donna si toglie i sandali, è finita nel modo peggiore.
Noi, Davide, abbiamo ancora 60 secondi, quindi insomma cambiamo ancora decisamente argomento, andiamo negli Stati Uniti. In chiusura, ci ricordiamo che quest'estate, intorno ad agosto, il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, si era dimesso in seguito alle accuse di, scrive il Corriere, palpeggiamento da parte di una sua collaboratrice, e la testimone è credibile, è un virgolettato, ma non procediamo. Cuomo si salva dalle accuse di molestie, il governatore appunto si era dimesso per la denuncia di un assistente. 60 secondi per te, Davide.
Ma mi pare che funzioni più o meno in questo modo: si lancia un'accusa, si ottengono le dimissioni, poi si finge una sorta di indagine, si dice che l'accusa non è sostenibile, si chiude il fascicolo e va avanti così. A un certo punto negli Stati Uniti forse si accorgeranno di avere un problema, perché da noi non funziona diversamente, quindi potrebbero darsi anche conseguenze di questo tipo, ma funziona diversamente. Negli Stati Uniti a un certo punto si accorgeranno di avere un problema. A proposito di caccia alle streghe, prima di passare tre secoli per accorgersene, potrebbero, diciamo così, prenderne atto più velocemente.
Sono le 7:34 minuti. Grazie naturalmente a Davide Giacalone per l'intervento anche di questa mattina. Noi torniamo da te domani sempre intorno alle 7:10. Intanto naturalmente ti salutiamo, ti auguriamo buona giornata. A domani.
e buona radiovisione a tutti quanti.
Grazie.
Dal 14 gennaio entrerà in vigore la direttiva antiplastica, la plastica monouso, la single use plastic, che cercherà di limitare l'inquinamento dovuto proprio alla plastica, vietando l'utilizzo di questi prodotti realizzati in plastica monouso, come dicevamo poco fa. E allora vogliamo approfondire un po' il tema, ne parliamo con Stefano Ciafani, che è presidente di Lega Ambiente. Buongiorno, bentornato su RTL.
Sì, buongiorno a voi.
Buongiorno Presidente, allora insomma l'impressione è che comunque un passo avanti si sia fatto, ma che il problema plastica in realtà sia talmente grande che forse non riusciremo mai a superarlo. Lei che ne pensa?
Beh, innanzitutto diciamo questo è un problema che da due anni a questa parte, da quando siamo entrati nell'era Covid, è passato un po' in secondo piano, no? Fino a due anni fa il tema dell'inquinamento da plastica degli oceani e dei mari era la seconda emergenza globale ambientale dopo la crisi climatica. Ci sono stati conferenze mondiali dell'ONU a New York, noi partecipammo nel giugno del 2017 a questo evento, l'Europa si è attivata per varare appunto una direttiva che fu approvata due anni fa e poi siamo entrati nell'era Covid e diciamo è un'era in cui il tema diciamo dell'uso della plastica monouso è diventata ancora più, come dire, pressante, perché siamo ancora più invasi di prima. Questo problema esiste ancora, speriamo presto di uscire dall'era Covid, diciamo grazie al contributo della scienza, dei vaccini, dei comportamenti sani, noi continueremo ad avere il problema della crisi climatica e del problema della plastica monouso, ed è per questo che è importante che i 27 Paesi membri, da cui l'Italia, abbiano approvato decreti di recepimento per prevedere norme nazionali, come quella italiana che entrerà in vigore appunto, come dicevate voi, fra 9 giorni, ed è comunque un passo in avanti.
Ecco, è un passo in avanti di cui in realtà già sapevamo da aprile scorso, comunque già dall'anno scorso. Quindi secondo lei, Presidente Ciafani, Presidente di Lega Ambiente, le aziende si sono un po' preparate a questo? Siamo pronti a fare questo salto oppure ancora c'è incertezza?
Allora, le aziende si sono preparate. Del resto alcune iniziative prese nella direttiva europea erano già norma nazionale, ad esempio la direttiva europea e la legge che entrerà in vigore il 14 di gennaio prevede ad esempio che i piatti, i bicchieri, non le posate, perché evidentemente a livello europeo c'è una lobby delle posate che non ha previsto il divieto dell'uso della plastica monouso per questo manufatto, debbano essere fatti o in materiale riutilizzabile o in plastica compostabile, perché questa è una eccezione italiana. Noi abbiamo previsto la possibilità di utilizzare la plastica compostabile, quella che viene utilizzata per intenderci per i sacchetti della raccolta differenziata dell'organico, sì, o per i sacchetti per l'asporto merci. Ecco, alcune di questi divieti erano già previsti da una legge nazionale precedente, perché noi come paese stranamente siamo all'avanguardia, perché alcune previsioni della direttiva nazionale che sono state approvate nella direttiva europea due anni fa erano già legge nazionale nel passato, perché noi abbiamo vietato prima i sacchetti di plastica, poi abbiamo vietato l'uso delle microplastiche nei prodotti cosmetici da risciacquo, poi abbiamo vietato l'uso delle plastiche per i bastoncini per la pulizia delle orecchie prima della direttiva. Adesso con questa direttiva che appunto entra in vigore fra 9 giorni, questi divieti riguarderanno anche ad esempio i palloncini, i bastoncini.
Le stavo chiedendo proprio questo, perché facciamo un po' di chiare: che cosa non sarà più acquistabile in plastica?
Beh, non si potranno più acquistare in plastica piatti, sì, bicchieri, contenitori per i liquidi, imballaggi per gli alimenti. E poi ci sono alcune cose un po' particolari, ad esempio le cannucce per i drink, sì, i palloncini, piuttosto che le aste per i palloncini, che sono alcuni prodotti meno utilizzati rispetto ai piatti e bicchieri, ma che comunque si ritrovano spesso anche nell'ambiente. Noi quando facciamo i nostri monitoraggi scientifici, ad esempio con spiagge e fondali puliti durante la primavera, e mandiamo i nostri circoli locali a contare i rifiuti sulle spiagge, questi rifiuti particolari li troviamo sulle spiagge, così come ovviamente troviamo sempre di più i rifiuti plastici che sono diciamo propri, sì, dell'era Covid, purtroppo.
È chiaro, l'emergenza ha imposto
le mascherine e quant'altro, ecco,
ha imposto insomma di dover utilizzare mascherine, dispositivi, guanti e non solo. 60 secondi ancora, Presidente, c'è il rischio che quindi questi prodotti in plastiche diverse, perché poi non scompare del tutto la plastica, possono costare di più della plastica monouso tradizionale che abbiamo usato finora?
Beh, questo vale sempre. L'innovazione tecnologica e i prodotti innovativi costano di più. Questo vale per i telefonini, vale per i televisori, vale per le auto elettriche rispetto alle auto a motore a combustione interna. Ovviamente il maggior uso e quindi la maggior produzione poi abbassa i costi. Una cosa però ci tengo a sottolineare: noi dobbiamo evitare, visto che l'Italia ha previsto la deroga per l'uso delle plastiche compostabili, noi non dobbiamo sostituire le vecchie prodotti in plastica tradizionali con i prodotti in plastica compostabile, noi dobbiamo promuovere l'uso del riutilizzabile per cercare di ridurre l'uso della plastica monouso, quello che abbiamo fatto sui sacchi per l'asporto merci. Noi fino a qualche anno fa eravamo il primo utilizzatore di sacchi per l'asporto merci a livello europeo, consumavamo un sacchetto di plastica ogni 4 consumati in tutta Europa. Negli ultimi 10 anni abbiamo ridotto del 60% l'uso dei sacchi per l'asporto merci grazie alla sporta riutilizzabile, certo. Quella che utilizzavano le nostre nonne oggi è diventata una cosa comune. Dobbiamo fare la stessa cosa per gli stessi manufatti che saranno oggetto del divieto da qui a 9 giorni.
È un cambiamento anche culturale. In ogni caso, lo dicevamo, dal 14 gennaio la direttiva antiplastica SUP entra in vigore. Grazie ovviamente a Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, per essere stato con noi e averci aiutato un po' ad analizzarla. Le auguriamo una buona giornata.
Grazie anche a voi.
Grazie, a presto naturalmente. E come sempre a quest'ora non può mancare, no, non può mancare lui. Sentiamolo.
Eccomi. È una frase molto molto bella. Perdonare il verbo dei saggi.
Perdonare, l'abbiamo perso un attimo, il verbo dei saggi.
Perdonare.
Chiarissimo.
È il verbo dei
saggi.
Stamattina oggi prendiamo male la linea, è un po' ballerina, però l'abbiamo messa insieme.
Grazie,
perdonare,
Don Antonio Mazzi.
È il verbo dei saggi, va bene. Grazie, Don. Ciao.
Ciao.
Ecco, vedi, si sente bene sempre. Ciao.
Uno dei temi che tiene banco in questi giorni è il rientro a scuola. Il governo ha insistito, il ministro Bianchi anche, tra il 10 e il 7, il 10 gennaio, insomma poi ci sono date diverse, si rientra e si rientra in presenza, ma lo spettro della DAD purtroppo è ancora presente.
E allora ne vogliamo parlare con Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale dei Dirigenti Pubblici Alte Professionalità della Scuola. Grazie per essere con noi, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Grazie Giannelli. Allora partiamo proprio dalla premessa di Luigi: il governo è intenzionato, sembra che abbia le idee chiare su questo, a garantire il rientro a scuola appunto tra il giorno dopo la Befana, quindi il 7 e il 10 di gennaio. Le chiediamo intanto ad oggi com'è la situazione e se secondo lei ci sono effettivamente le condizioni per rientrare diciamo a numero pieno, oppure se il rischio invece rimane alto come sostengono alcuni governatori, alcuni presidenti di regione. Giannelli, a lei.
Sì, ma guardi, sicuramente i numeri del contagio sono in salita e quindi è logico attendersi un aumento di casi anche all'interno della popolazione studentesca. Il governo sicuramente intende mantenere ferma la rotta del rientro in presenza e credo che questo sia da attribuire essenzialmente all'esigenza di molte famiglie, di molti lavoratori che senza qualcuno che si occupi dei figli, diciamo così, non potrebbero lavorare, quindi è chiaro che c'è un'esigenza anche di natura economica per fare questo. Per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche della ripresa in presenza, è chiaro che la didattica appunto in presenza è sicuramente più efficace, l'abbiamo sempre sostenuto. Il punto è che non bisogna demonizzare la DAD e si deve cogliere a volte l'occasione di una parziale messa in didattica a distanza per conseguire alcuni risultati, alcuni obiettivi che potrebbero essere utili. Ne indico uno tra tutti: il raggiungimento di una percentuale di vaccinati tra gli alunni, soprattutto nella fascia 5-11 anni, che sia abbastanza elevata e possa servire effettivamente a mettere tutti al riparo dalla gestione poi delle quarantene, che diventa qualcosa di molto fastidioso rispetto alla una ordinata didattica anche in presenza. Quindi il rischio è che la forzatura, diciamo così, della didattica in presenza venga poi costituisca, come dire, un impedimento a un ordinato svolgimento della didattica, proprio perché ci saranno in continuazione, è presumibile, esatto, attenderselo, dei ragazzi che dovranno essere messi in didattica didattica a distanza, delle classi che usciranno ed entreranno dalla DAD. Insomma, questo è un po' il problema che noi abbiamo davanti.
Ecco Giannelli, veniamo proprio a questo, dopo parleremo magari anche di didattica a distanza in senso stretto. La situazione non è ancora chiarissima, da una parte ci sono, come diceva Giusi, le richieste dei presidenti. Allora, se io genitore ho mio figlio in una classe di liceo o di scuola media e un suo compagno, loro hanno tenuto le mascherine, magari sono stati anche attenti, ma comunque insomma il rischio c'è, che risulta positivo, cosa succederà se mio figlio è vaccinato e se mio figlio non è vaccinato in entrambi i casi?
Ma diciamo che questo dovrebbe, non è ancora chiaro, però se c'è un solo positivo tendenzialmente si continua tutti a frequentare. In realtà sembra che non sarà così nella scuola dell'infanzia, ma dobbiamo aspettare le decisioni del Consiglio dei Ministri convocato per oggi. Però quello che succederà è che dovrebbe succedere a seconda del numero dei positivi si starà a scuola oppure a casa.
Ecco, quindi da questo punto di vista c'è ancora molto da chiarire. C'era la proposta in realtà di mettere in DAD gli studenti non vaccinati nel caso in cui ci fosse, ecco, anche un positivo in classe. Molti l'hanno giudicata come una misura discriminatoria. Lei come la pensa?
Sostanzialmente la ritengo discriminatoria anch'io, perché è chiaro che sulla base di questo diventa molto antipatico effettuare delle scelte. Un conto è incentivare la vaccinazione, su questo sono assolutamente d'accordo e va spinto su questo pedale, mentre invece stiamo andando un po' a rilento. Un altro è stabilire dei comportamenti diversi nei confronti di questi ragazzi. I ragazzi sono ragazzi, i bambini sono bambini, quindi insomma non ha molto senso, secondo me, comunque non è per il momento da applicare una distinzione del genere.
Allora Giannelli, abbiamo capito bene in questi 2 anni che la DAD, la didattica a distanza, è decisamente molto lontana in vari termini dall'insegnamento in presenza, però ormai sono 2 anni che insomma questa cosa si sta in qualche modo cavalcando e bisogna fronteggiarla. La scuola italiana secondo lei ha fatto tesoro nei mesi scorsi di tutto questo? È un po' più in grado di fare una vera didattica a distanza o siamo rimasti un po' indietro e siamo rimasti ai primi mesi? Cioè non c'è stata un'evoluzione da questo punto di vista?
No, c'è stata sicuramente questa evoluzione e chiaramente poi succede che ci siano differenziazioni e ci potranno essere differenziazioni nella qualità del servizio erogato. È evidente che i limiti della didattica a distanza sono un po' intrinseci, tanto per capirsi, se un ragazzo a casa ha una connessione difettosa oppure se non ce l'ha proprio la linea fissa e deve basarsi sulla rete dati cellulare e questa è piuttosto non è così di qualità così elevata, è evidente che lui potrà usufruire meno di quello che viene trasmesso e della interazione a distanza. E questo dipende anche poi dai device, dalla tecnologia disponibile.
Mi perdoni Giannelli, non parlavo solo di connessione, parlavo veramente di sistema, di modo di fare didattica. Cioè non può essere solo un insegnante che si mette davanti a un video e di là ci sono i ragazzi davanti a un video, cioè contenuti da implementare, modalità proprio diverse. Mi pare che siamo un po' all'inizio.
No, su questo non siamo all'inizio, indubbiamente, soprattutto in certe fasce d'età, penso ai più piccoli, la presenza fisica dell'insegnante è fondamentale.
Siamo d'accordo. Giannelli, purtroppo abbiamo quasi esaurito il tempo a nostra disposizione, noi comunque seguiremo l'evoluzione del Consiglio dei Ministri di oggi, staremo a vedere cosa succederà effettivamente, anche non abbiamo tempo di approfondire questo aspetto, nel caso in cui fosse l'insegnante a risultare positiva, che magari poco prima ha frequentato un'altra classe, ne frequenta più di una, insomma la situazione è complessa. Grazie mille, buon lavoro intanto ad Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Funzionalità della Scuola, buon lavoro e a presto.
Grazie, buon lavoro a tutti voi, un saluto a tutti.
Ieri mattina il presidente della Camera, Fico, ha comunicato che il Parlamento si riunirà in seduta comune lunedì 24 gennaio alle 15 per eleggere il presidente della Repubblica. Abbiamo dunque finalmente una data. Allora vogliamo fare un po' il punto questa mattina insieme a Valdo Spini, presidente dell'Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane, già ministro dell'Ambiente ed ex sottosegretario all'Interno e agli Esteri. Lo troviamo in libreria con il suo ultimo libro, Sul colle più alto, edito da Solferino. Grazie per essere con noi e buongiorno a Valdo Spini.
Buongiorno a voi. È indubbio che siamo in una situazione molto grave nel paese, e quindi bisogna affrontare questa scadenza delle elezioni del Presidente della Repubblica con un forte senso di consapevolezza. Io ho cercato in un libro di rievocare tutte le varie fasi, tutte le varie elezioni, e non c'è una regola precisa. Pensiamo per esempio che Ciampi è stato eletto alla prima votazione ed è andato molto bene, ma pensiamo anche che Sandro Pertini, che è stato un presidente molto amato, è stato eletto al 16° scrutinio. Quindi, come dire, è un'elezione che non ha delle regole fisse. Quello che mi sembra di poter dire oggi è di richiamare quello che lo stesso presidente uscente Sergio Mattarella ha detto a proposito delle caratteristiche del suo successore. Ha detto due caratteristiche: deve sapersi spogliare di uno spirito di appartenenza e di fazione, e quindi sapere guardare in questo momento all'interesse generale, al funzionamento della cosa pubblica. Ecco, io spero e mi auguro che il Parlamento, insieme ai consiglieri regionali, possa scegliere un uomo o una donna che risponda a queste caratteristiche.
Baldo Spini, io vorrei chiederle questo: con il bis di Giorgio Napolitano si è aperta un po' la strada, ecco, diciamo che forse prima, sarà d'accordo con me, quasi non veniva mai considerata l'ipotesi di un secondo mandato per nessun presidente, per quanto amato fosse stato. Invece adesso l'ipotesi, comunque, nonostante le smentite dello stesso Mattarella, comunque sembra essere a prescindere in campo. Lei che ne pensa? Perché la legge lo consente.
Mattarella è stato un ottimo presidente e da questo punto di vista non ci sarebbero problemi per una sua riconferma. Però l'esperienza di Napolitano, i 2 anni che lui ha fatto dopo il mandato pieno, non è stato francamente molto felice. E quindi, se si potesse dare prova del funzionamento della Costituzione, della macchina elettorale del Presidente della Repubblica, con un nuovo presidente, credo che sarebbe giusto, anche perché Mattarella veramente ha opposto un diniego molto forte, sia dal punto di vista personale, ma dal punto di vista anche della concezione costituzionale. Come è noto, Mattarella sarebbe per abolire il semestre bianco, cioè quello finale in cui il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere, e al tempo stesso però di non prevedere una rielezione.
Chiaramente, ecco, ne abbiamo parlato durante la nostra prima ora di diretta questa mattina.
Questo può succedere tutto, e può succedere che sì, in una situazione di completa impasse si chieda a Mattarella questo sacrificio.
Certo, poi chiaramente sta a lui dire sì o no, abbiamo vagamente intuito la sua posizione. Stavo dicendo, durante la prima ora della nostra trasmissione chiacchieravamo con i nostri ascoltatori sulla possibilità che una donna venga eletta capo dello Stato. Ovviamente la domanda la vogliamo rivolgere anche a lei: secondo lei, dopo tutti questi appelli, insomma, di questi giorni, c'è questa possibilità?
Guardi, io nella mia vita parlamentare sono stato il primo firmatario della legge che ha ammesso le donne nelle forze armate, rompendo l'ultima barriera che si frapponeva alla loro partecipazione piena alla pubblica amministrazione. A quell'epoca fui preso in giro, si pensò ad un un fallimento di quella legge, che invece è andata molto bene. Allora io sono certamente la persona adatta a non avere assolutamente pregiudiziali. Detto questo, la persona, uomo o donna che sia, deve essere eletta per le sue caratteristiche, e io ho cercato di porne 2, e per la sua figura. Credo che non bisogna avere pregiudiziali, naturalmente, né in un senso né nell'altro.
Baldo Spini, davo un'occhiata al numero di scrutini che si sono utilizzati per eleggere i vari presidenti, poi lei lo spiega anche molto bene, racconta tutta la storia dei presidenti della Repubblica nel suo libro. Mi chiedevo se sono indicativi di qualche cosa, cioè per esempio gli eletti al primo scrutinio è perché in quel momento politicamente c'era grande coesione, o sono casuali, perché c'è un presidente addirittura che ha richiesto 23 scrutini.
Ma ho l'impressione che ogni elezione sia una storia a sé. Guardiamo nel concreto: l'elezione di Ciampi al primo turno è stato il frutto di un grande prestigio interno e internazionale di quella figura. Nessuno poteva permettersi il lusso, diciamo, di bruciare la carta Ciampi che ci aveva portato nell'euro e così via. Invece c'è stata un'elezione al primo turno frutto di una convergenza tutta politica, quella di Francesco Cossiga, che poi invece nel corso della presidenza è stato estremamente contestato, c'è stato un momento di forte divisione. Quindi il bello, ma anche naturalmente il difficile di queste elezioni, è che non c'è una regola generale. Credo che il mio libro valga la pena di essere letto, anche per far vedere come ogni vicenda abbia avuto una sua svolgimento una sua logica a sé.
E poi in pochi secondi, prima di salutarci, sarà un'elezione particolare anche perché le normative Covid comunque richiederanno dei tempi più dilatati rispetto agli altri. Si parla forse anche di un solo scrutinio al giorno, a differenza dei due delle scorse volte, per sanificare l'aula e non solo. Quindi anche questo influirà in pochi secondi.
Certamente, io ho 8 legislature sulle spalle nel passato e quindi rivolgo un appello veramente ai parlamentari e ai consiglieri regionali perché si rendano conto della difficoltà del momento, della drammaticità del momento e che quindi in questo caso veramente non si dia lo spettacolo dei 23 scrutini a cui alludeva lei.
Certo. Si chiama Sul Colle più alto, l'ultimo lavoro di Valdo Spini, presidente dell'Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane. Grazie per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata.
Grazie a voi, aiuti e auguri per RTL e tanti saluti ai vostri ascoltatori.
Questa sera alle 21.15 sulla 7 ci sarà una nuova puntata, una puntata speciale in realtà di Non è l'Arena, dedicata anche a un docufilm esclusivo di Mosco Levi Bucò, si chiama Corleone e ne parliamo ovviamente con chi conduce Non è l'Arena, è un amico, il conduttore di RTL 102.5, torna a trovarci Massimo Giletti, buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Una buona mattinata, grazie anche per la sveglia, visto che stasera farai tardi. Allora cominciamo subito con che cosa.
Ormai sono anziano, mi sveglio presto. Guarda.
Allora, entriamo davvero nel vivo subito. Che cosa vuoi raccontare? Cosa racconterai in questo docufilm?
Ma raccontiamo chi era Totò Riina, cioè Totò Riina visto da chi era a servizio delle sue decisioni, gli uomini che si sono diventati collaboratori di giustizia, penso soprattutto a Giovanni Brusca, ma non solo a lui, cioè l'uomo che ha schiacciato il telecomando, che ha fatto saltare Nerio Falcone la sua scorta, cioè il racconto dell'uomo spietato che invece si definiva un semplice contadino, ma che in realtà vediamo aveva una spietatezza terribile, cioè ecco perché si chiama sangue potere, cioè perché dietro il potere, che è l'obiettivo principale della mafia, e c'è il sangue, non aveva nessun problema a saltare in aria le persone, a ucciderle e eliminare chi si poneva sulla sua strada.
Massimo, tu dici che in televisione si parla troppo poco di mafia, come mai? È solo una questione di ascolti o c'è altro dietro?
Ma è chiaro che nel momento in cui il paese sta in piena morsa pandemica ci sono grandissime tensioni anche economiche, perché la realtà di cui nessuno parla è che ci sono un preoccupante aumento dei costi dell'energia, costi esorbitanti, c'è una logistica impazzita, c'è un rincaro delle materie prime e qualcuno fa finta di non pensarci, si parla solo del Presidente della Repubblica. Ecco, è chiaro che l'attenzione a qualcosa che non percepisci più, perché la mafia non è più stragi, non è più omicidi, ma è ben altro, la guardia si abbassa. Ecco perché io ritengo invece che sia importante parlare oggi di una mafia totalmente diversa, che trovi a Londra, che trovi nelle grandi gruppi finanziari con investimenti miliardari, però non parlarne vuol dire girare la testa dall'altra parte.
Ecco, dicevamo una mafia che è muta evidentemente, ma che è sempre in rapporto con la politica. Negli anni scorsi, insomma, abbiamo visto tanti scandali, eppure negli ultimi mesi non se ne parla più, non è più emerso nulla, ma i rapporti continuano.
Io non sono d'accordo con quello che diceva Falcone, so che qualcuno torcerà il naso, diceva che è un fenomeno umano, no? Ha un suo inizio e una sua fine. Io penso che purtroppo Falcone è saltato in aria quando ha iniziato a toccare i rapporti con la politica, e quindi quando la mafia si intreccia con la politica è difficile da estirpare, non è un fenomeno a sé stante, ma è un fenomeno molto complicato. Poi quando si incrocia con i servizi segreti deviati è ancora più complicato. La massoneria, e quindi diventa tutto difficile da estirpare. La politica ha una centralità, che l'abbiamo anche raccontato altre volte con la mafia, determinante purtroppo, e quindi sarà molto complicato, bisogna avere coraggio e soprattutto bisogna andare avanti in una direzione. Io sono molto preoccupato dell'ergastolo ostativo, è una decisione che il Parlamento dovrà prendere entro quest'anno, perché se si abolisce dovrà fare una nuova versione di questo ergastolo che tiene i mafiosi in carcere per quasi per sempre, diciamo, e lì rischiamo di avere persone che sono uscite e usciranno senza aver detto nulla, senza aver dato nessun contributo.
Massimo Giretti, non è la prima volta che ti addentri in queste tematiche, questo è un tuo viaggio, è anche un tuo, probabilmente una tua forma di voglia di portare alla verità, che, a quelle verità che non riescono ad emergere. Ricordiamoci che ci sono ancora un sacco di processi che devono trovare compimento, ci sono molte sentenze che ancora non sono state scritte, quindi sicuramente non sarà facile questo tuo viaggio, no?
Sai cos'è che mi preoccupa di più di questo paese? È che la verità delle stragi non c'è. Noi siamo un paese dove c'è una democrazia chiara, ma questa democrazia chiara non è riuscita a raccontare le verità delle stragi, da Ustica a Piazza Fontana a tutte quelle stragi di mafia. Ancora sul generale Dalla Chiesa non si sa chi siano i mandanti. Cioè, è grave tutto questo. È molto grave ed è preoccupante, perché se un paese non è in grado di arrivare alla verità delle stragi vuol dire che c'è una copertura molto alta.
Dicevamo, Massimo, dello speciale di questa sera 21:15 sulla 7, ci saranno con te Sandra Murri, giornalista che conosciamo bene, Sergio Lari, l'ex procuratore di Caltanissetta, l'avvocato di Giovanni Brusca, Luigi Ligotti. Cos'altro troveremo questa sera?
Diciamo che ci sarà anche una polemica, credo, tra il procuratore Lari e la dottoressa Boccassini, no? Non voglio anticipare nulla, ma certamente ci sarà una risposta a un qualcosa che la Boccassini ha detto, cioè il fatto di non essere stata aggregata dalle indagini nel momento in cui era procuratore lei a Palermo, su un certo tipo di attività. Ci sarà una risposta su questa domanda, che solleverà molte polemiche. Come sai, la magistratura è centrale in tutte queste vicende, e molto spesso ci sono state anche divisioni tra magistrati eclatanti, quindi su questo noi torneremo anche questa sera.
Certo, siamo quasi in chiusura, Massimo, vorremmo però comunque una tua riflessione sul fatto che, ecco, Giusy faceva riferimento al tuo modo di raccontare, al tuo viaggio in questo mondo, ecco, tu hai ricevuto anche minacce di morte, ricordiamolo.
Ma io non credo che bisogna parlare di me stesso, io parlo perché ci sono tanti ragazzi molto giovani come voi che fate questo lavoro in Sicilia, in Calabria, in Campania, che ogni giorno mettono la loro faccia, la loro penna al servizio delle istituzioni, del racconto. Ecco, il problema è rischiano per 30 euro a pezzo magari. È diversa, dobbiamo chiederci perché chi si occupa di mafia come me finisce sotto scorta in questo paese.
Esatto, esattamente. Grazie a Massimo Giletti, che torna su RTL 102.5 il 14 gennaio, venerdì, e che trovate questa sera sulla 7 in uno speciale.
Con Luigi
Santarelli. Ciao, grazie Massimo.
Ciao a tutti, grazie, ciao a voi.
Ringraziamo Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, per essere stato con noi questa mattina. Poi Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale dei Dirigenti Pubblici Alte Professionalità della Scuola. Ancora Valdo Spini, con cui abbiamo chiacchierato appunto della corsa al Quirinale. E infine, ovviamente, Massimo Giletti con le anticipazioni di Non è l'Arena di questa sera.
Trovate tutte le loro interviste in podcast su RTL 102.5 Pay, scaricate la nostra applicazione dagli store dei vostri smartphone. Grazie anche a Andy Ceccarelli, Pio Ingegno, Massimo Alberti in regia, Maria Paola Raiola, Giovanni Perrin in redazione, grazie a Giusy Legrenzi.
Naturalmente a Luigi Santarelli, a Massimo Lonigro. Noi, puntuali come degli orologi svizzeri, torniamo domani mattina.
Assolutamente sì. Ci auguriamo, a domani, arriva la famiglia.
Ciao. Addio piacendo.